un po' prima di questa parte spirituale della cura dell'ansia. Mi sono dimenticata, perché di solito c'ho anche una slide che è scomparsa, non lo so. Allora, è ovvio che essendo in una chiesa sono partita diretta con l'aspetto un po' spirituale, cioè su come possiamo trattare questa cosa da un punto di vista spirituale. Però la Bibbia ci dice chiaramente che noi siamo composti, siamo fatti da tre componenti: corpo, anima e spirito. Per cui quando stiamo male, in realtà di solito se vengono interessate tutte e tre le componenti. Il corpo, abbiamo visto, no? L'ansia ha delle manifestazioni nel corpo, ha delle manifestazioni nell'anima, l'anima sono le nostre emozioni, quello che noi sentiamo, e poi ha delle manifestazioni, a volte sì, a volte no, anche nello spirito. Io sono partita oggi diretta sulla battaglia spirituale, però si può affrontare da tanti punti di vista. Cioè la chiave d'ingresso per risolvere il problema può essere da uno qualsiasi dei punti del triangolo. Ok? Allora, lo psicologo più di tutto lavora sull'anima. No? Lo psicologo prevalentemente lavora su quelle che possono essere le ferite emotive, le difficoltà che una persona ha sotto, per cui la chiave d'accesso dello psicologo è quella lì. Uno prende quel pensiero, non sono all'altezza, lo psicologo ti aiuta a lavorare da dove arriva questa cosa, perché pensi questa cosa di te stesso, chi te l'ha detta la prima volta, e quella è la chiave d'accesso dello psicologo. A volte basta entrare da una chiave d'accesso per risolvere il problema, a volte no, a volte sì, a volte no. L'altra chiave d'accesso, che è quella del corpo, sono le medicine. Allora, le medicine funzionano benissimo. Gli attacchi di panico sono, per esempio, una delle situazioni che si cura meglio con i farmaci. È una cura semplicissima. Questo lo dico perché quella può essere una chiave d'accesso in certi momenti della vita. Cioè, quando uno sta troppo male, per esempio le terapie psicologiche, a volte abbiamo visto anche gli aspetti spirituali, vanno gradualmente. Se uno sta troppo male, è importante che la persona sia in grado di stare bene abbastanza rapidamente, perché quando uno è aterrissima, messo malissimo, poi è una bella lotta anche dire andiamo a parlare di tua mamma, di tuo papà, perché non ce la fa, così come è difficile magari dire preghiamo, vai sul tuo pensiero negativo, lega il pensiero, perché se uno sta malissimo in quel momento non ce la fa. Per cui molto spesso i farmaci sono necessari per fare un momento di attacco al sintomo. Cioè la chiave d'ingresso di questo triangolo, no? Corpo, anima e spirito, può anche essere attraverso il corpo. Dico due cose sui farmaci. Allora, i farmaci fondamentalmente che si utilizzano per l'ansia sono di due tipi: gli ansiolitici e gli antidepressivi. Non vi spaventate da queste parole. Gli ansiolitici sono dei farmaci di uso molto comune, nel senso che sono quei farmaci che danno molto spesso anche i medici di base. Dico qualche nome commerciale, cioè l'EN, l'Oxanax, il Tavor, tutta questa categoria che vengono chiamate le benzodiazepine. Li danno molto frequentemente. Sono farmaci puramente sintomatici, cioè curano soltanto il sintomo. Te l'ansia li prendi, in 20 minuti te la fanno passare, dopo 6-7 ore ti torna. Nel senso che No, però sono utili, cioè nel senso che se tu hai un picco d'ansia, magari legato a una situazione, io per esempio so che il giorno che devo partire per le vacanze dormo malissimo. Allora, se so che devo dormire, vado da mia nonna e dico, nonna dammi un Tavor, prendo un Tavor, so che dormo. Così dormo e so che non faccio il viaggio tipo zombie, no? Che non magari devo andare in Puglia tutta rimbambita e non capisco niente. Cioè, nel senso che, oppure se uno ha un'ansia legata, gli è appena arrivato un episodio, uno può provare a prendere un ansiolitico. Il problema è che l'ansiolitico è puramente sintomatico e ha un altro problema fondamentale, che è l'unico psicofarmaco, l'unico, lo sottolineo perché poi ci sono tutte delle idee strane sugli psicofarmaci, è l'unico psicofarmaco che dà dipendenza. Gli antidepressivi, gli altri tipi di farmaci non danno dipendenza, per cui non dite, oddio se lo prendo non ne potrò più fare a meno, no, perché non danno dipendenza. L'ansiolitico dà dipendenza, per cui è un farmaco che non andrebbe preso tutti i giorni, perché se lo prendi tutti i giorni poi va fatto tutto uno scalaggio, cioè bisogna stare un pochino attenti a toglierlo. Di solito se lo togli di botto stai un po' male. La vera cura, cioè il farmaco terapeutico per l'ansia, è l'antidepressivo, perché comunque l'ansia ha delle correlazioni. Quando noi diciamo che Dio ci ha creato anima, corpo e spirito, perché ogni nostra manifestazione, anche emotiva, ha delle correlazioni fisiche reali. Cioè adesso con tutti gli studi che stanno facendo con queste risonanze magnetiche, eccetera, si è visto che ogni nostro stato emotivo ha anche un correlato cerebrale. Ci sono qua sotto, sotto al tronco encefalico, abbiamo due o tre organetti, no? L'amigdala, l'ippocampo, per esempio, che sono collegate alle emozioni, fortemente collegate alle emozioni. Bambini gravemente deprivati hanno un ippocampo piccolino così, bambini che sono stati messi in istituto, che non hanno avuto delle cure nei primi anni di vita, e se entro i 5 anni non li aiuti a svilupparlo affettivamente, gli rimane l'ippocampo un pochino più piccolo di quello che hanno le altre persone, no? Per cui tutto quello che noi siamo nell'anima lo siamo anche nel corpo. Per cui l'antidepressivo dove va a lavorare? Aumenta il livello della serotonina, che è un neurotrasmettitore cerebrale. E l'aumento della serotonina fa in modo che noi stiamo meglio di umore, da un certo punto di vista, ma si è visto che funziona benissimo anche sull'ansia. L'unico neo dell'antidepressivo, neo ma che è importantissimo in realtà, è che va preso, la psichiatra con cui lavoro io dice, per almeno un anno. Cioè è proprio una cura, è come l'antibiotico. Cioè l'antibiotico non puoi prenderne uno, perché poi non funziona bene. Anzi, a volte se ne prendi uno rischi che ne invalidi l'effetto. Cioè la volta dopo tu ti sei sensibilizzato a quel farmaco, i batteri si sono rinforzati e non fa più effetto. L'antidepressivo è uguale, cioè se non si fa una cura lunga di almeno 9 mesi, un anno, il rischio è che poi si ricade e che la molecola poi non ti faccia più lo stesso effetto. Però non c'è da spaventarsi se bisogna prendere un farmaco per un anno. Ci sono persone che prendono farmaci tutta la vita per altre patologie, no? Se te hai il diabete prendi la pillola tutta la vita. Allora non bisogna né demonizzare le persone che hanno bisogno, no? Di accedere a questa cosa anche attraverso il corpo. Prima per esempio parlavo con una sorella che mi diceva che è in menopausa. Allora, quello per esempio è un momento critico della vita. Ci sono delle donne che vanno lisce come l'olio, non se ne accorgono neanche, delle donne che hanno dei disturbi terribili. Io mi ricordo una signora che aveva il cerotto, un giorno arriva, stava benissimo, un giorno arriva, piangeva come una pazza, ma proprio piangeva, ho tolto il cerotto. Lo rimette immediatamente, le ho detto, cosa le è venuto in mente? Rimetta il cerotto subito. Cioè nel senso che per esempio in menopausa, come nel postpartum, Cioè ci sono proprio delle cose ormonali, non bisogna avere paura dei farmaci. Dio ci ha dato la scienza e ci ha dato i farmaci perché noi li utilizziamo, no? Allora, siccome purtroppo le cose della mente sono un po' meno chiare, allora se io ho il mal di testa ho preso il farmaco, se io ho il male dell'anima non lo prendo, non è detto. Cioè pensate sempre alla chiave d'accesso. Questa è una chiave d'accesso, ovviamente siamo qua per parlare anche della parte spirituale, spiritualmente è una chiave d'accesso, lo psicoterapeuta è un'altra chiave d'accesso, parte dall'anima. Dopo ognuno di noi lavora sulle altre due componenti. Può anche essere che uno, accedendo dal corpo, prendendo i farmaci, poi da solo riesce a lavorare sugli altri due punte del triangolo. Oppure uno andando dallo psicologo, anche non cristiano, perché poi questo è l'altro problema. Io lo so, ci sono tanti miei colleghi che non è che sono proprio, ci sono anche un po' matti di psicologi, no? Però, allora, il problema è questo, che gli psicologi cristiani siano quattro gatti. Cioè, per cui non è possibile andare solo dallo psicologo cristiano. A volte se c'è bisogno uno prova, vede se si trova bene, se non si trova bene non è che firma un patto di sangue, dice verrò per tutta la vita, uno fa due, tre sedute e capisce subito se si trova bene o se non si trova bene. No, perché c'è anche un po' questa idea che se vai dallo psicologo ti dice che non devi più andare in chiesa. Questa non è vero, io lavoro con tantissime colleghe, atee. La mia più cara amica è una mia collega che non crede, che non ha... il figlio si è convertito, però lei no, però cioè, non dirà mai una persona tu non andare più in chiesa, non le dirà mai, cioè tutte le colleghe con cui lavoro non hanno questo pregiudizio, no? Per cui può essere che ci sia bisogno di andare da quel punto lì, può essere, perché non è che se siamo credenti dobbiamo per forza andare solo dal consulente spirituale, cioè entrare per forza dalla vertice, diciamo, spirituale. Dipende dal bisogno di quel momento lì. Dipende dal bisogno di quel momento lì. A volte si vive in una situazione di tale emergenza per cui è meglio anche partire da un punto di vista fisico, perché non si è in grado di lavorare sugli altri livelli altrimenti. Sono stata abbastanza chiara su questa cosa, mi dispiace che non l'ho detta prima. Chiarissima? Va bene, adesso lascio la parola a Cristina.